in Edis.
Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio, di e con Laszlo Kovacs, Lupus Youngerboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata 48, aperta parentesi 2x31. Del 12 giugno
62.
Sembra una funzione algebrica più che altro.
Sì, è vero, meno 12 giugno.
Del meno 12 giugno 2015. Questa è frizzante, ma parecchio.
Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo!
Ma questa è anche la trasmissione che ricorda Mary Helen Traynor, ex moglie di Robert Zemeckis, che tutti quanti conoscerete.
Beh, ma Robert Zemeckis, Ritorno al futuro,
esatto,
tanta roba.
Perché lei, colei che è recentemente scomparsa, ha recitato nei Goonies, in Arma letale e altri film degli anni 80, eccetera, eccetera. Però, non ce ne voglia la signora Mary Helen Traynor, noi ricordiamo molto, anzi soprattutto, Christopher Lee, icona dell'horror, a cui dedichiamo uno spazio all'interno di questa puntata solo ed esclusivamente per lui, ma anche la trasmissione che un po' la pensa come Umberto Eco, rispetto a qua, siamo lì,
Io un po' sì,
ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non disturbate Umberto Eco, sennò si incazza, no, specialmente attraverso i social network. Ricordate Mary Helen Traynor e Christopher Lee. Ma se non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi impazzite, perché ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice Air Director.
Sembra che Smith stasera abbia fretta, deve partire. Sbrigate,
pensavo la stessa cosa. Dai ragazzi, via.
Tra l'altro, io credo che Smith, sveliamolo ai nostri ascoltatori, Smith dire. Alle 5 parte per...
Quindi c'hai un certo attore.
E prende un aereo, giusto?
L'apparecchio, veramente prendo l'apparecchio.
E io credo che...
ci troverà sopra.
Sapete che apparecchio è?
Abbiamo controllato.
Era un terrificante Savoia Marchetti, 1915, in tela cerata.
Credo.
Non lo escluderei, anche perché la destinazione è Atene, quindi è probabile che...
Comunque, torniamo a noi.
Comunque parto con gli euro, ma probabilmente tornerò con la dracma.
Bello, potrebbe essere un'idea. E noi ti aspetteremo qui e ti aspetteremo anche sulla nostra pagina Facebook, dove per farvi capire che vi aspetto una puntata frizzantissima abbiamo già postato una foto che ha del porno, quindi se non ci credete andate a vedere Bar Traum Fabrik su Facebook, Bar Traum Fabrik anche su Twitter, basta mettere prima il cancelletto. E poi se volete scriverci, magari per darci, non lo so, i vostri auguri per le vacanze, queste cose qui, come no, si fa di solito, bartramfabrik@gmail.com, e noi vi risponderemo a settembre, non prima.
Vi rimanderemo a settembre.
Di cosa parliamo? Dici un po'.
Allora, cominciamo con The Tribe di Miroslav Slaboshpitsky, credo si dica. Al postmodernissimo, poi The Salvation, Un c'è ma non si vede, ma forse si vedrà a breve, di Christian Levering, opera western. Wolf Creek 2, horror veramente spettacolare.
Wolf Creek 2.
Nei multisala e Room 237, un documentario sul capolavoro Shining, e poi omaggeremo, come ha detto Smith, il maestro Christopher Lee. Salutiamo il nostro ospite Fabio Cesarini, che torna dopo tanto tempo, bentornato. Ma sentiamo cosa ha da dirci Smith sul box office.
The box office. Allora, diciamo che scontato il trionfo al botteghino nella serata di ieri della nuova uscita Jurassic World.
Senti, è l'ultima puntata, posso domandare, le scrivi tu queste cose?
Le scrivo, no, ho un ghostwriter.
Veramente bravo.
Il Jurassic World di qui sopra, di Colin Trevorrow.
Scusa, chiederei a Hans come si chiama il regista di questo film. Colin,
Qualcosa con tre.
Fai lo spelling.
Trevorrow, che noi non abbiamo visto perché va bene così, che ha incassato €1 milione precisi, né una lira più né una lira meno.
In una sola sera.
In una sola sera, tra l'altro. Segue, un pochino più distante, Fury, di David Heyer, film di guerra con Brad Pitt e tanti altri bravissimi attori, che ha comunque raggranellato, termine importante, 1.500.000 euro nella prima settimana.
Con Brad Pitt?
Al terzo,
sì, non lo so. Quello che c'ha i capelli da hipster.
C'è Brad Pitt, yes. Al terzo posto, lontanissimo comunque, la risposta è Nelle stelle di George Tillman Jr. Per incassi totali dei film ancora in sala, La giovinezza di Sorrentino con 5 milioni precisi senza neanche una virgola, seguito da Mad Max, Il racconto dei racconti, Tomorrowland, tutti poco sopra i 2 milioni e 500 mila euro circa. Record negativo, e ci dispiace tanto, per Accidental Love, di cui vi abbiamo raccontato venerdì scorso, perché ha incassato la bellezza di 24 mila euro per 117 sale.
Incredibile.
Un trionfo, diciamo.
Incredibile.
Un trionfo.
Ma invece noi siamo venuti dal postmodernissimo e non so, sentite questo rumore in sottofondo? Laszlo Kovacs, ci senti?
Ci sono.
Grande Laszlo.
Grande Laszlo.
Perché siamo in collegamento con il postmodernissimo, dove si sta tenendo questo evento, dove c'è anche il nostro Daniele Pampanelli, che non è potuto intervenire con noi, e quindi volevamo salutarli per l'ultima puntata.
Vi dico solo che la prima immagine che colgo qui del postmodernissimo da inviato per voi è un Maina che divora una panina, un panino con la porchetta, che è un'immagine a dir poco inquietante.
Raccapricciante, direi.
Mangia come uno che non mangia da 6 mesi.
Vi suggerisco di provarlo.
Detto questo, siamo al postmod per Becoming Postmod, è una situazione molto molto calda, molto bella, ma io vi lascerei subito parlare con l'organizzatore della serata, che è Daniele Pampanelli, che è qui con me. Io vi saluto, vi auguro
ci rivediamo dopo, verremo tutti lì per questa serata meravigliosa.
Però volevo salutare i nostri radioascoltatori augurandogli una buona estate, e l'augurio più sentito è quello di ritrovarci a settembre con, speriamo, la sera Leoni e poi la nuova stagione del Bartram Fabrica.
Con emozione altissima.
Laszlo Kovacs, attento a come ti riducono il cinema, attento a come ti riducono il cinema, Laszlo Kovacs, che magari lo trovi scritto su tutti i muri che ogni canzone gli parla di te.
Togliete il microfono a quest'uomo, per favore.
Passaci Pampanelli.
Ciao.
Grazie.
Pronto?
Maestro.
Ben trovato. Allora io ho una domanda io per
saluti
voi.
Saluti da Hans. Vai,
vai. Ti saluta Hans.
Esattamente, voglio sapere se Hans è lì da voi.
Sì, è in conduzione ovviamente, del resto Laszlo è lì con te, quindi.
Però ha detto allora, che dopo vieni al post mod.
Vengo su per vedere sta poracciata
e per conoscerti.
Disegnerà lungo.
Però volevo dire soltanto una cosa, Hans era da stamattina alle 10:30 che lo stiamo aspettando per smontare tavolini, non ti è visto. È veramente una persona discutibile, io l'ho sempre detto, ma si conferma così.
Parliamo di questo evento, per favore.
Ecco, parliamo di cose serie.
La situazione, come ha detto Giacomo, è bella, figa, parecchio. Tanti disegnatori, anche i bambini hanno iniziato a disegnare. Tanti metri quadrati coperti, tanti ancora da coprire. Ci stiamo divertendo, adesso stanno per partire gli eventi in sala di sconti. E chi è in ascolto, che magari non sa quello che vuol fare, venisse, perché si divertirà tantissimo.
Tra l'altro io sono stato fino a poco fa e posso testimoniare che c'è anche
la fregna.
Una cosa che tu non puoi sentire, ma che noi abbiamo mandato.
C'ero anch'io.
La fregna.
Sì, esatto.
La fregna. Ce n'è tantissimo, quindi venite ragazzi.
C'è anche la porchetta, c'è anche la porchetta.
Esattamente, che poi le due cose sono abbastanza, no, insieme.
Proprio stiamo scadendo comunque. Comunque aggiungo
la settima birra, voglio dire, cioè non è che posso più tanto.
Ti capisco. Poi. Comunque c'è oltre a quello che abbiamo detto, ci sono anche
maiale, c'è lo suini, c'è tutta la famiglia di porcini.
Sì, no, c'era un sample in attesa.
Prego, dici maestro Pampanelli, insomma, che cosa state generando al postmod?
Stiamo celebrando il cinema, il disegno, stiamo celebrando l'incontro tra tanti disegnatori che non si conoscevano. La situazione,
ma
è bella.
Si stimavano? Perché se non si stimavano, no,
si stimavano, ma non si conoscevano, okay. Esattamente.
Comunque, ti invitiamo tutti a raggiungersi più tardi al Postmort, perché c'è una serata bellissima con disegno, mangiare, bere e divertire. Quindi,
tutto finito.
E non scordiamolo, fregna.
Daniele, ci vediamo l'anno prossimo. Cioè, noi ci vediamo prima, però in trasmissione.
Sì, ciao, Daniele.
L'anno prossimo,
ci vediamo per UJ.
Ciao, ragazzi.
Ciao,
da Hans.
Ciao. E noi con questo piccolo intermezzo al post mod passiamo alla musica frizzantina dell'inizio con un pezzo tratto da Repo Man. Questa è la mitica Roisin Murphy dei Moloko con un pezzo memorabile che è Sing It Back. Torniamo tra poco.
Postmodernissimo di cui abbiamo appena parlato, tessendo nelle lodi, diciamo, dal punto di vista grafico, per immagini. The Tribe è un film che si sviluppa, che ci racconta tutto solo attraverso le immagini. Perché? Perché è un film che parla di sordomuti, scritto, cioè interpretato da sordomuti, sviluppato, raccontato, vissuto da sordomuti.
Vi suggerisco di provarlo.
Per quello che ho capito dai miei colleghi che hanno visto questo film, non vedo l'ora di andarlo a vedere, sicuramente lo farò nei prossimi 15 giorni.
Io ho capito che è un film talmente bello che per descriverlo non ci sono parole. Scusate, questa me la volevo giocare.
Se l'hai già giocata, non potevi non dirla. Comunque Hans Delbrück, detto Hans Delbrück, e Air Director, detto HD, hanno visto questo film.
No, credo che l'abbia visto Fabio Cesarini.
Anche Fabio Cesarini.
Insieme a Hans.
Mano nella mano,
insieme a Andrea Mincicucci, non ci credete,
l'uomo sul confine.
Sì. E deve essere stato un momento bellissimo.
Eravamo confinati.
Film che è stato a Cannes 2014, a settimana della critica, ricordiamolo, e poi è stato al Festival di Locarno e anche a Toronto.
E anche a Milano, dove ha vinto il festival.
Giusto, bravo. Raccontaci.
Diciamo, e poi vi lascio la parola. Diciamo che sicuramente così, a naso, concettualmente è un film importante, è un film intelligente, raccontato con intelligenza. È
secondo
un film,
immagino che avrà una bellissima fotografia, vero?
Una fotografia decisamente che caratterizza, sì, il film.
Una fotografia, quella che ho postato prima.
Una fotografia importante. Però è un film con un tema importante, sottolineato bene, e che sicuramente merita di essere visto a prescindere. Hans Delbrück.
Sì, è un film epocale, veramente, nel vero senso della parola.
Epocale è tanta roba. Epocale.
Scusa, non voglio interrompere, entro prima che tu cominci. Diciamo a chi ci sta ascoltando che è un film, per chi non lo sapesse, che è caratterizzato dal fatto che è completamente muto, perché esatto, i suoi protagonisti sono sordomuti.
Non ha
sordomuti,
solo linguaggio dei segni.
Usano solo il linguaggio dei segni, non c'è sottotitolatura, quindi il film è essenzialmente un film muto, e la cosa che lo rende unico nel suo genere, quindi epocale, è che non è un, tecnicamente un film muto, ma lo è realmente, perché insomma la presa c'è, l'audio,
certo,
c'è,
l'audio c'è, ma è audio ambientale,
è un audio che non ci interessa perché nessuno parla, e questo è ciò che rende questo film un esperimento incredibile di cinema mai visto prima, che peraltro trascina il pubblico, a noi è successo così, all'interno di una, di un microcosmo che è appunto quello della, dell'assenza di suono, che è disturbante e alienante. Cioè, se noi ci scambiamo delle battute ogni tanto ed era strano sentire le nostre voci che commentavano il film,
il tutto amplificato dal fatto che non esiste neanche colonna sonora, cioè ci sono, sì, solo i rumori della vita reale, che sono il furgone, che sono le cose che stanno facendo, che muovono, e basta. Quindi realismo totale.
La storia è quella di Sergei, un ragazzino che vive a Kiev in Ucraina, e che si ritrova, che arriva in un collegio per ragazzi sordomuti. Appena arrivato si trova a dover lottare per trovare spazio nella gerarchia criminale che regola la vita dell'istituto. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, si innamora, e quando ci si innamora spesso si finisce in mezzo ai guai. Questo amore per Anna, una
non si
ragazza,
trovano le parole,
esatto, che si trova a Grenier istituto,
e Anna che gli risponde:
tu non senti ciò che dico.
Lo porterà a infrangere le regole del branco. Allora,
no, diciamo che una domanda, scherzi, sì, a parte, al di là del fatto che non c'è il parlato, io mi chiedevo, perché dovevamo avere un ospite sordo, sì, questa sera, un nostro amico che però non è potuto venire perché aveva degli impegni, quindi parlando con lui mi ha detto: ma questo film, cioè, è completamente muto oppure c'è dell'audio che non è parlato? C'è dell'audio,
allora,
che non è,
c'è
parlato,
dell'audio, dici, c'è l'audio ambientale, ci sono i rumori diegetici. Non è fondamentale. Peraltro, la cosa che secondo me non è, è assolutamente voluta dal regista ed è un colpo di genio assoluto, è che nel momento in cui nella scena appaiono persone, come dire, persone altre, cioè persone che hanno facoltà di parola, quando queste parlano sono in sottofondo e sono del tutto incomprensibili, certo, nonostante si trovino vicino ai protagonisti. Esatto. E questa secondo me è una scelta che porta ancora di più lo spettatore nelle condizioni del sordomuto, cioè io sono una persona che sente ma non riesce a sentire realmente le persone che parlano, ed è una genialata assoluta. Il film è...
Chi è il regista?
Il regista
Miroslav Slaboszpiski.
Bravo.
È il suo primo film, e
primo
peraltro
film
è un film importante,
ucraino.
Io sono entrato pensando, dopo 5 minuti, se il film è così, vediamo se è solo una provocazione o se resisto. Perché nei primi 5 minuti tu vedi che non c'è un suono, la gente parla con il linguaggio dei segni, dici:
ma io sia spiazzante,
dura 2 ore e un quarto, ti domandi: mamma mia, ce la faccio? È un film che visivamente ti trascina in un mondo dal quale non riesci a staccarti e che non annoia mai. E la cosa incredibile è che tu comprendi tutto quello che accade senza che nessuno dica mai una parola. Ed è un film di una violenza visiva incredibile,
crescendo continuo. La sensazione è che ci sia proprio da parte del regista la volontà di creare una società parallela rispetto proprio a quella delle persone normali, quindi c'è proprio un distacco, quelle poche apparizioni appunto sono in sottofondo, quindi proprio una società a sé, parallela, che c'ha i suoi leader, che c'ha le sue, insomma,
le sue regole,
e questo è molto, riesce, rende molto
funziona.
Bene.
Funziona.
Un'altra cosa che colpisce molto è che è un film che ti obbliga, sembra stupido dire quando vedi un film, a guardare, cioè a guardare di più di quello che fai generalmente guardando un film. Spesso
certo,
nelle inquadrature sei più portato a guardare i movimenti che fanno gli attori piuttosto che
quello
che la scena
intorno,
nel suo complesso. E anche questa è una cosa molto, molto strana a pensarci successivamente. Ed è un film che dà il vero valore, cioè ti dà la sensazione che in assenza di parole tutto quello che accade, e anche la violenza che qui diventa esasperata a un certo punto, è sempre qualcosa che rimane in parte a distanza. Non so se è chiaro. Cioè anche gli atti più violenti, senza un audio che lo testimoniano, sembrano qualcosa che è incredibilmente violento, ok, ma che appartiene a un mondo,
che non ci
a un mondo diverso.
In realtà.
E anche questa è una cosa incredibile. Io dico che questo è un film che va... chiunque ha l'occasione di vederlo lo deve andare a vedere, ed è scandaloso che sia uscito a fine stagione in Italia, quando in realtà
grande
è un film
classico,
che deve essere piazzato, certo, in mezzo alla stagione, perché segnerà sicuramente una tappa fondamentale da qui in avanti nella storia del cinema.
Quando è uscito nel resto del mondo?
L'hai
visto?
In altri paesi è uscito 3-4 mesi fa.
3-4 mesi fa,
non in tutti.
Vabbè, le dinamiche di distribuzione sono varie, insomma, però ecco, andatelo a vedere, anche perché
andatelo a vedere tenendo presente il fatto che è un film, ricordo e lo ribadisco, molto molto crudo e violento. C'è gente che è uscita a un certo punto dal cinema per poi ok rientrare, ma c'è un aborto in diretta.
Oh,
tra le altre peggiore cose. Di quello di 4 mesi 3 settimane 2 giorni credo che sia.
Sì. Questa sera, ragazzi, le crudite sono diverse comunque.
Comunque diciamo che è un film pesante da vedere, però ti incolla lo schermo per come è anche girato, no? Ci sono lunghi piani sequenza in cui comunque tu non sai niente, devi solo scoprire in continuazione, quindi sei costretto a vedere dall'inizio alla fine. Ogni scena c'ha un inizio, devi capire quello che vogliono fare, quelle le loro intenzioni, arrivi alla fine e si ricomincia. Quindi pesante ma non noioso, va detto,
se l'ho detto bene.
Sì, non ci sono R.
Se non si rovina strada facendo, è un fenomeno della regia. Perché insomma, girare senza audio, senza dialoghi, un film di 2 ore e un quarto senza
poi tra l'altro
annoiare.
Tu mi spieghi interpretando il momento in cui lo spettatore potrebbe annoiarsi, però gli si va a dare un passaggio, no? Non fai annoiare uno spettatore che osserva un film muto,
un film girato benissimo.
E ho scoperto che è un fan di Gomorra.
Lui è un fan di Gomorra.
Queste sono quelle chicche che solo i grandissimi registi riescono a fare. Penso a Hitchcock, penso a tanti altri. Cioè, portarti ad un punto e quando tu cominci ad essere saturo di quella situazione, via, e si va da un'altra parte, conoscendo perfettamente quanto il pubblico regga quel tipo di situazione.
Ah, e l'ultimissima cosa, velocissima perché è divertente, la meta sognata di questi ragazzi sordomuti è l'Italia.
Ah sì, questo lo sapevo.
Quindi insomma,
bene, andatelo a vedere.
Direi proprio di sì. Mettiamo un pezzo, ovviamente non potevamo trarlo da quella sonora di The Tribe perché non c'era, quindi ho scelto un brano che si intitola Tribe e che non a caso viene da un rapper di Brooklyn, tale Theophilus London, giovanissimo rapper che a sua moda insomma fa parte sicuramente di una tribù, perché sentite che pezzo. Mettiamo un pezzo di questo pezzo, ce lo metti Lupus? Poi mi raccomando, tornate che abbiamo una chicca per voi, parliamo di un documentario fighissimo, vai Theophilus London. Page in the Roman, page inside ya. Had the pom poms, call me Dada. Kiss the pom poms, the Uchi Wadla. Praise the Fada, praise the Fada. Praise! Gina, Lisa, Frida, and all just sit in the back of the Beamer. From the Lala, smoking the reefer. HB Shaka, rolling the Keisha. I got a camera in Boo, but we lay low. We had our first kiss near the equator. Her mama say, mama sigh, mama say so. And this thing may never get a day old. Back in Paris, but Alice for dinner. Smoking the Cuban, boy, kick your chin up. The girl in the blue dress looked like a winner. Caught my eye in the back of the mirror. $1 later, I had to praise her. Cruise to Spain, I think I'm Baker. Henny flavor, Harry Summer. Me and Brodinski, bringing the numbers. Hey! Cruising the Sasser with Edda. Hopping the empty and made from the bedder. Said that her favorite car was a Jetta. Sent me some champagne off with a letter. Letter said, Musa, Musa, Musa. I want to go down to St. Lucia. Got Brianna, 4 for 2. Scenery, boy, it's all for you. Hey! In the Villa, bumping Villa. The boys, gangsters, tops with the races. Diamante, velvet blazers. The girl needs saving, boy, go save us. Save us.
Thank you. Fabrik.
Eccoci qua, tornati puntuali. Lo posso dire? L'hai
eccoci
detto
qua,
tu?
No, abbiamo, l'abbiamo sdoganato.
Sì,
eccoci
qua. Dai,
l'ultima puntata si può fare.
Ci ripensi, prima dogani, poi sdogani. Poi
allora, dogani. Eccoci qua, però vabbè, se l'abbiamo sdoganato. Che vada, che vada.
Ascolta, Smith.
Ma non mi rompere i coglioni, stronzone.
Dai. Avevo promesso prima del brano che stavamo per parlarvi di una vera chicca e questa vera chicca si intitola Room 237. Stanza 237, che è la stanza, come sicuramente i fan del Bertrand Fabrik ricorderanno, è tanto bene quella che giocava un ruolo centrale nel film di Stanley Kubrick Shining. Dopo tanti anni, in realtà ne sono passati oltre 30, c'è ancora molto da dire su quel film, sui misteri che avvolgono l'opera di Kubrick e un tal Rodney
Asher
ha prodotto un documentario molto molto interessante che hanno anche riproposto da poco in TV,
che potete vedere, chi ha Sky lo può vedere su Sky Arte o Sky On Demand, perché è disponibile in questo momento, non ve lo fate sfuggire. Comunque si trova anche per via.
Ecco, se qualcuno è come, non come noi, è favorevole a guardare cose anche piratamente,
può farlo.
Noi non sappiamo cosa sia.
Infatti, questo film sostanzialmente in questo film si intervistano 9-10 persone, studiosi o vari sedicenti tali, che danno la loro interpretazione su Shining. E ci vedono dentro cose che ci vedono solo loro, sostanzialmente. Esatto. Io, per farvi un esempio, adesso lo diciamo molto in breve perché è molto interessante e molto divertente, se anche non condividete queste interpretazioni molto peculiari, comunque è divertente da vedere e fa fare le sue riflessioni. Alcuni esempi brevissimi, senza raccontarvi i dettagli perché poi li scoprite guardandoli, ma insomma, c'è chi ci ha visto un'allegoria dello sterminio degli indiani da parte dei coloni americani. C'è chi ci ha visto il genocidio degli ebrei, c'è chi ci ha visto il falso allunaggio che è attribuito a Kubrick, la ripresa del falso allunaggio. In realtà, secondo me, l'unico link che ci può essere con Hitler è la sua citazione, la frase attribuita a lui, che più la panzana è grossa e più ci si crede, perché ci sono delle cose, insomma, eclatanti. Che dire, me l'ha segnalato il nostro Hans...
E noi l'abbiamo, tu l'hai subito colto e noi l'abbiamo colto
e guardato, insomma. Quindi Hans,
sì, è un documentario molto divertente. Secondo me gli studiosi che tu hai citato sono per buona parte
in realtà, cioè, sono dei cronisti, ci sono anche semplici appassionati, da quello che ho capito.
Ma sono persone che intorno al mondo del cinema,
ma non solo. C'è uno che dice, io ho notato che c'è questo tipo che dice, perché è tutta gente che parla un po' tanto di sé, secondo me, ma uno che dice: io in qualità di storico dell'Olocausto, queste cose le possono notare solo i fanatici come me.
Cioè, io so che non è vero l'allunaggio, quindi
esatto.
Cioè, va detto che se ha un senso, al di là dell'incredibile divertimento che ha avuto per me vederlo,
per tutti noi, credo,
è che spinge a rivedere questo incredibile capolavoro. Ed è un capolavoro visivamente talmente stimolante, secondo me, che spinge proprio la gente a cercare delle visioni ulteriori a quelle che vede. Cioè, è uno di quei film che dici: ho visto tutto quello che potevo vedere in questo film, c'è qualcosa che mi è sfuggito. E in questo caso queste persone hanno trovato delle cose clamorose, tipo la leggenda del Minotauro.
Quella è fantastica. Un poster
chiaramente di uno sciatore.
Uno ci ha visto il Minotauro, ma quando
vogliamo parlare dell'erezione che
ma quella eccezionale, è clamorosa. Un'erezione vista da una cosa inesistente. E la cosa bella è che, come in tutti i casi di teoria del complotto, infatti secondo me è paradigmatico da questo punto di vista questo film, perché cioè le varie teorie del complotto, sempre più grandi, sempre più astruse, in realtà sono, cioè, hanno in comune con questo film che da piccole cose, da dettagli visti, si costruiscono delle teorie, delle impalcature mostruose, che è tipico del complottismo,
un po' come fa Simone Smith quando inventa una teoria e poi che la costruisce,
sì, esattamente,
no? Però in maniera convincente,
che le cose collimano.
Va detto che però in questo delirio divertentissimo ci sono dei momenti, delle chicche incredibili,
senza dubbio.
Una delle cose che ho notato, che mi hanno fatto più riflettere, c'è una sequenza in cui si vede Jack Torrance in primo piano davanti alla sua macchina da scrivere dal punto di vista della moglie, dietro di lui c'è una sedia che nell'inquadratura successiva non ci sarà. Ora, conoscendo l'incredibile maniacalità di Stanley Kubrick, ci si domanda: questi errori evidenti di inquadratura sono voluti o no? Cioè, queste cose interessano.
Oppure la segretaria di edizione è stata scuoiata.
Assolutamente.
Perché non c'era tempo di.
Poi ci sono.
Volevo fare una domanda che mi interessava, perché io non l'ho visto ancora. E mi chiedevo: visto che Shining comunque è ispirata a un libro, no?
Sì.
A un libro con lo stesso titolo.
E che Shining è un grande libro.
Dato una cosa su questo.
Io ero curioso di chiedere, cioè, se uno fa un film ispirandosi a una storia che ha scritto un altro, cioè la roba strana, tutto ciò che può essere misterioso, cioè, chi l'ha ideata?
Come,
cioè,
nel caso di tante opere fatte da un grande regista, mi viene in mente Blade Runner, un parallelismo adeguato. Si parte da un'opera ottima, perché comunque King nel suo genere è un grande scrittore, certo. Va detto, meno bravo come regista, molto meno bravo,
diciamo pessimo,
pessimo diciamo, per una serie. Però il film, cioè c'è stata una grossa diatriba tra King e Kubrick per questo film, perché odiato. Kubrick ci ha introdotto molto di suo, così come Ridley Scott in Blade Runner, e c'è una cosa che probabilmente è vera, che loro citano, quella del maggiolino rosso.
Esatto, quello è proprio un affronto quasi.
Che è un affronto palese, cioè praticamente nel film c'è un incidente con un maggiolino rosso, nel libro il maggiolino di Jack Torrance era rosso, nel film era giallo. E è quasi come se Kubrick gli avesse voluto dire: io cioè questo maggiorino finito sotto un camion, ti metto sotto un tir. Questa è una cosa probabilmente vera, in mezzo a una serie
vero, infatti, che disse Kubrick era che il libro di Stephen King gli piaceva enormemente per tutta la serie di idee che conteneva, ma non per il resto, per la struttura. E quindi lui ha preso il grosso delle idee, ma poi ci ha costruito un film intorno tutto suo, ma ha fatto sempre così nella sua carriera Kubrick, non solo in questo caso. Io ho ripescato un libro molto divertente in cui, se volete, vi leggo brevissimamente il primo dialogo telefonico fra Kubrick e King quando Kubrick gli chiese di lavorare al suo...
Mi sembra un buon modo per...
E la moglie di Stephen King, che allora ha 30 anni ma ha già venduto milioni di copie, va da lui, corre, mentre lui si sta facendo la barba, e gli dice: c'è Stanley Kubrick al telefono. Accidenti, la cosa mi stese, non mi levai nemmeno la crema da barba dalla faccia. Più o meno la primissima cosa che mi disse fu: il concetto stesso di fantasma è sempre ottimistico, no? E io dissi, con il mal di testa e un occhio mezzo aperto: non capisco cosa voglia dire. Lui disse: beh, l'idea di fantasma presuppone la vita dopo la morte, questo è un concetto allegro, no? E suonava così plausibile che per un momento rimasi lì a dibattermi, non dissi nulla. E poi dissi: ma è l'inferno? Dall'altra parte ci fu una lunga pausa, e poi lui rispose con una voce molto rigida e disse: ma io non credo all'inferno. Cioè, questo era Stanley Kubrick.
E questo era il buongiorno, no? Un buongiorno qualunque mentre ti fai la barba.
Assolutamente. Quindi ripescatevi questo documentario in qualsiasi modo vogliate.
Sì, esatto. Perché soprattutto perché, anche se non, se le teorie riportate, non è quello il senso. Il senso è vedere, come mi ha detto Hans quando sono andato, quando mi ha segnalato questo documentario, io gli ho detto, ma mi spiegava un po' le cose, io ho detto: ma quindi qual è il succo di questo film? Il succo è che c'è un'opera talmente clamorosa, che è talmente meticolosa e dettagliata, perché c'è lui che fa delle cose, insomma, sappiamo come lavorava Kubrick, che stimola tantissime persone, e molti di questi, tra l'altro, un'altra cosa che ho notato è che molti di questi non l'avevano apprezzato il film in primis.
No. Ma ci sono diversi, come quasi tutti, perché quando uscì il film fu stroncato da quasi tutti.
Esatto, però molti dicono: sono andato, e loro partivano da Barry Lyndon da 2001, eccetera, e dicono: sono andato e non mi ha convinto.
Poi l'hanno rivisto 50 volte.
Poi l'hanno rivisto 50 volte e ci hanno visto tante cose. Quindi vedetelo, perché è veramente una serata, vi svolta una serata.
Ma infatti stavo proprio per dire questo, cioè che Room 237, insomma, funziona, non è che funziona a prescindere con tutti i film, funziona perché poggia su, diciamo, va a fare il parassita di un grande squalo, insomma, si appoggia ad un film incredibile.
Mi piace molto, complimenti Smith.
Mi sente che sta per andare al mare.
È vero, lo stavo dicendo. Perché non mi ricordo come si chiama quel pescetto che sta sotto la pancia dello squalo.
Comunque è chiaro,
che
sta
posso dire una cosa a Smith?
Lei è un poeta.
Direttore,
Shining è un grande film.
Direttore, io
anche nella versione originale in perugino.
Quella in perugino, infatti,
bellissima.
Domanda:
dove c'era anche questa canzone?
Infatti, tutti bravi col Google degli altri. Quale musica si sente dopo che una delle protagoniste del video dice tu la tua macchina agita a fanculo?
Allora, qualche secondo dopo si sente Optical, un pezzo di drum and bass. Però prima c'era un prima che si chiamava c'era. The Shining. Però prima
ti
c'era
vedo preparato.
Ti vedo preparato.
Ma lui
sempre sul pezzo.
Su ste cose. Sì. E allora noi mettiamo un brano che proprio ci riporta anche un po' in quell'atmosfera e quasi ci accompagna in volo con Smith, perché per un attimo ci sentiamo quasi in vacanza.
Detta così
con lui.
Lo vedo come uno spirito.
Midnight, The Stars and
una,
You, questo è Rainer.
Un'apparizione incredibile.
Oh, che bello, è la sua orchestra, faccela ascoltare Lupus. Intanto noi abbiamo i due primi ospiti inattesi, diciamo così.
Brindiamo con il gran Cinzano con Andrea Fioravanti, a tra poco.
And a rendezvous. Your arms held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought a sweet romance. I know.
E adesso incredibilmente i danesi si sono messi a fare anche i western. Sembra strano.
Ora scusami, ma abbiamo sdoganato anche e adesso, cioè rientriamo.
No, adesso è proprio,
e adesso
è proprio,
proprio
vabbè, ma rompi proprio.
E eccoci qua. E adesso, ma allora vabbè.
Stiamo sul pezzo, Smith.
Comunque, questo regista danese, Christian Levring, credo di dirlo bene.
Intanto invito Andrea Fioravanti e Simone a mettersi delle cuffie, a unirsi a noi. Le sedie sono una lì, una di là, occhio alla birra.
Tanto per interrompere Simone Rossi, visto che non c'è Pampanelli, vorremmo...
Non c'è Simone Rossi neanche, c'è Hans Delbruck.
Scusate, volevo semplicemente dire che oggi vi omaggio di un vino proveniente della tenuta dei Cherubini di Cortona, vale a dire dello zio di Lorenzo Cherubini alias Giovanotti.
E seguiranno polemiche, seguiranno
veramente?
Bestiglia!
Bravissimo! Probabilmente farà cagare come tanta parte della sua musica.
E ti assumi questa responsabilità? No, sono d'accordo con te. Comunque,
stava parlando seriamente.
Stava parlando
seriamente. Si diceva di Wester, di danesi, di registi danesi, di attori ex calciatori come Eric Cantona,
meraviglioso,
che è una faccia veramente incredibile.
Una
proposito di facce, abbiamo il nostro protagonista che è questo danese emigrato, Jon o John nella traduzione inglese, che è il grandissimo Mads Mikkelsen,
che è una faccia, è una faccia vivente,
assolutamente l'uomo L'uomo sospetto di Winterberg.
Già, io sono il sospetto di Winterberg.
E la storia è molto semplice e banale, se vogliamo. Insomma, questo immigrato e suo fratello sono da 7 anni nella terra delle possibilità negli Stati Uniti. Dopo 7 anni di lavoro, finalmente ottiene di far venire sua moglie e suo figlio a vivere dove lui si trova, dove è riuscito a costruirsi una casa e a acquistare un terreno. purtroppo quando arrivano succede l'irreparabile e da qui insomma l'uomo solo contro tutti.
Ricordiamo oltre a quelli che hai detto tu che c'è
anche una
innanzitutto hai dimenticato
la fregna
recupero subito anzi dimmelo tu
abbiamo abbondato prima
c'è Eva Green
che però è molto fasciata sopra quindi non la riconoscevo
molto fasciata all'inizio. Anche a un certo punto
però riconosci i suoi meravigliosi occhi
c'ha una
cicatrice per dire che consiglio a tutti la visione di Penny Dreadful, bellissima serie TV con una Eva Green protagonista e finalmente in cui possiamo dire non soltanto bellissima ma anche veramente molto molto brava, drammatica, una serie horror, ve la consiglio. Su Eva Green,
scherzi a parte, adesso al di là delle facili battute sul suo aspetto perché è veramente incredibile, in questo film lei recita senza parlare mai perché il suo personaggio non ha la lingua, gli è stata mozzata dagli indiani, peraltro ha ragione lei poveraccia non aveva particolari colpe ma l'uomo con cui stava era uno sterminatore di indiani per conto di una, di una compagnia di speculazione edilizia.
Infatti mi collego a questo per dire che questo film The Salvation, se è un film in qualche modo molto lineare, ha dei collegamenti con tutti i film di cui parliamo stasera.
Infatti.
Con il colonnello di La Rue, che è il protagonista cattivo, è
il grandissimo Jeffrey Dean Morgan,
esatto,
aggiungiamo.
È uscito fuori di testa perché ha fatto fuori molti nativi americani. E ne parlavamo poco fa in Room 237.
Sì.
Il villaggio in cui si ambienta la storia si chiama Black Creek. E il film successivo
sarà Wolf Creek.
Eva Green non ha la lingua mozzata, e abbiamo parlato di
tra. Ed è un peccato.
È una pietra oltre ad essere un peccato,
è una pietra miliare di questa puntata.
Che dite di questo film?
Vai.
No, io volevo dire che prima, quando hai detto anche i danesi si mettono a fare i western, secondo me hai detto una cosa particolare, nel senso che...
Però anche con una vena di razzismo.
No, volevo dire,
fanno tantissime cose.
No, c'è
cose
una grande autoironia. Volevo sottolineare che secondo me c'è in questo western, perché in effetti è un western, una grossa impronta nordica che si vede in molte scelte, si vede in un approccio proprio che c'ha quella sorta di, non so, noi magari banalmente potremmo dire un po' quel distacco, quella freddezza, quel cinismo, che in realtà invece sono una cifra importante di quel film, che se no non sarebbe credibile secondo me. Cioè, una produzione americana che fa un western in quel modo, in cui effettivamente non c'è la spettacolarità del western con le spare, c'è un sacco
è un
di...
po' più sottotono volutamente.
Dimmi che se fossero stati del sud sarebbe stata una produzione invece più
sudista.
Certo.
No, io credo che essendo uno dei pochissimi film che ho visto negli ultimi 20 giorni, visto che la veramente ciò che passa il commento di questo periodo è vero poca cosa, però devo dire che questo film, come ha detto giustamente il nostro director, credo che abbia uno spessore tipicamente nordico. È come se ci fosse una sorta di western in cui Sergio Leone si sia confidato con il man Bergman, cioè il secondo di Sergio Leone fosse Bergman che gli dice: ok, ora però fai un silenzio, ok, questo primo piano cerca di farlo con così a mezzo busto eccetera. È stato davvero interessante vedere come i nordici possano fare questo tipo di...
Ormai fanno tutto bene.
Esatto, sì.
Però allo stesso tempo, cioè c'è questa cosa e c'è anche il lato... Cioè c'è una sorta di esercizio di stile sul western tradizionale e sullo spaghetti western. Questi movimenti di dolly...
Sì.
Ci sono i personaggi,
tante panoramiche che sono proprio la cifra stilistica del western
con la qualità visiva di oggi, però insomma c'è anche questo aspetto e ci sono tutti questi personaggi tipici del western, cioè è una sorta di omaggio, se vogliamo, in un certo senso,
e non a Bertolucci
per una volta.
Posso fare una domanda giro veloce a
tutti? Vai.
Secondo voi il western negli ultimi tempi come è trattato? Perché tra l'altro ora esce anche una bellissima serie western sarda. Vi dico solo
Sardegna è molto western.
Un regista sardo si sta impegnando a fare questa serie e ha riscosso tantissimi successi in America. Vi chiedo, secondo voi il western negli ultimi anni come è trattato? Una domanda seria.
Infatti secondo me è un genere che rispetto al passato si commistiona, cioè una volta era pure semplice, questa doveva essere fatta in quel modo, perché
quel,
sennò
quel canone
stavi bestemmiando. Oggi invece è declinato in tutti i modi, penso a un milione di modi
per, esatto, per io proprio lì volevo arrivare,
sì, che in realtà sì, è una commedia nerissima, con lo stile di una commedia
di western così tradizionali non ne vediamo, esatto, tanti. A me no, viene in mente, vabbè, non è un paese per vecchi, che è una sorta, sì, di western.
Lo stesso ultimo Tarantino.
L'ultimo Tarantino, Django.
Anche che quello vale, non, che è, però, non è un puro western.
Esatto.
Se
prendiamo anche al paradossale Alien versus Western, che cos'era? Sì. Com'era?
Gli alieni nel western?
No, non ricordo bene.
Comunque Alien, è un materiale d'omaggio oramai.
Diciamo che secondo me tutto questo parte da un momento preciso, dal 19 giugno 1800. 185, cioè dal Ritorno al Futuro
3.
No, guarda, no, cioè era un momento che il western non lo vedevamo più, non lo vedevamo dai tempi di Leone probabilmente. Lì è stato reintrodotto il western in una chiave anche ironica, scherzosa, nuova, carina, e forse da lì in poi qualcuno ha detto: ma sai che col western si può anche ricreare qualcosa di diverso.
Ma che cazzo stai a dire?
Guarda che questa è una teoria che poi te la costruisco intorno un pochino. Come
ci può stare? Vabbè, comunque, insomma, è un film che pensavamo che fosse un c'è ma non si vede, invece abbiamo visto, oggi ho scoperto che il postmodernissimo l'ha messo tra gli imminenti, quindi se potete andatelo a vedere, perché se vi piace il genere, io non sono un appassionato del genere, però me lo sono goduto.
Poi ci sono due grandissimi protagonisti, come Hans ha descritto bene, insomma.
C'è anche Jonathan Pryce,
E c'è anche Jonathan Pryce,
il Signore della Luce.
Nel frattempo,
ma quindi c'è anche Eric Cantona, è ufficiale.
Ah, c'è il grandissimo Eric Cantona,
il braccio destro del cattivo.
Colui che diceva in quella meravigliosa pubblicità della Nike di metà anni 90, che invito tutti ad andare a vedere.
Terry Gilliam, forse, se non ricordo.
È vero? L'aveva diretta Terry Gilliam.
Terry Gilliam, la Nike ha fatto un sacco di sponsor.
Controlliamo fuori onda, pubblicità meravigliosa comunque, sì. E noi nel frattempo sentiamo un pezzo che non è nel film, ma è un omaggio non a Bertolucci ma al film, perché il film si chiama The Salvation e il pezzo si chiama The Salvation senza dente, cioè solo The Salvation.
Che fantasia,
che fantasia, eh?
Traumfabrik.
Ebbene,
eccolo, questo mi piace.
Salutiamo innanzitutto, sono arrivati sulla sigla il nostro signorino, buonasera Fabrizio Cruciani.
Buonasera, ma grazie soprattutto per questo invito.
Che bella voce.
Ma soprattutto, dicevo, Gaglia Luna Discepoli, che viene solo l'ultima puntata della stagione. come sei? Beh, perché le altre se le sentite tutte, non poteva venire qui, deve ascoltarle a casa.
Nostra fan numero 100.
Nostra fan numero 400.
Ah, 400.
Ormai millenni fa, adesso stiamo tipo a 560.
Molto
più avanti.
574.
Bene, invece parliamo di una cosa agghiacciante, cioè di un horror, di un horror veramente potente, e vi racconto come è successo, come è successo a me almeno, ovvero 2 anni fa a Venezia, di solito fanno il fine settimana, il venerdì e il sabato fanno proiezioni notturne, che io da grande nottambulo non voglio mai arrendermi, vado di solito a vedere, ma sono in genere delle porcate terrificanti, parliamo di film cinesi in 3D, horror cinesi in 3D, cose insostenibili. Anni fa vidi uno pseudo horror di Emanuele Beati, ricordi?
Ah,
eravamo
mio,
con lei, vicino. L'unica cosa bella era che c'era lei vicino a noi.
Gonfia come un canotto.
Gonfia come un canotto, però ancora piacente. Io mi sono addormentato a metà film, ho russato, ho dormito.
Finì come una sorta di Apocalypse Now.
Una cosa nella giungla terrificante. Ebbene, l'anno scorso, 2 anni fa, mi trovo da solo a vedere questo, cioè il fido Marco della Torre, che di solito mi accompagna in queste proiezioni, mi ha dato buca perché
cane, però.
No, non come un cane, per dire che condivide con me questa passione, non è venuto perché aveva qualche impegno, e andai con la compagna del nostro amico Ivan Gioselito Frenguelli, che salutiamo, a vedere questo Wolf Creek 2, nel quale non riponevamo molte speranze. Invece siamo usciti abbacinati, primo film notturno di Venezia dove non mi sono addormentato. Film di Greg McLean, sequel, per cui già uno dice due, horror,
terribile,
mezzanotte, terribile. Invece un film veramente importante, cioè importante insomma nel suo genere. Parla di un serial killer nell'outback australiano che uccide solamente i turisti.
I backpackers.
Peraltro prende spunto da un personaggio realmente esistito che è un
pensavo che dicessi dal pensiero della Lega di
Salvini. No,
ero convinto.
Sì. Anche volendo.
Poi dopo anche stermina anche gli uccelli migratori.
Mentre li squarta dice aiutiamoli a casa loro.
Esatto. Mettiamo le barriere sul Mediterraneo.
No, c'era questo personaggio, questo serial killer realmente esistito, tale Ivan Milat, che negli anni 90 ha seminato il panico in Australia scegliendo come vittime soltanto i turisti che portavano il sacco a pelo. Ora vi rendete conto che se uno va a fare
già è sfigato che porta il sacco a pelo
nel bush australiano,
se uno va nell'outback australiano in mezzo al nulla a fare cioè la tagline del film mi pare che fosse come fate a farvi ritrovare se nessuno sa che siete spariti, cioè stiamo in un posto completamente sperduto. Ora io questo film lo vidi 2 anni fa e l'ho consigliato ai miei amici qui presenti, che hanno reagito bene.
Ai tuoi amici saccopelisti.
Appunto,
perché c'è da dire una cosa, che quando ci siamo visti con Hans e parlavamo di questo film, io ancora non l'avevo visto, lui sì, mi ha detto almeno ti passa la voglia di andare in vacanza in Australia, e io ho detto allora io ci sono già andato.
Non ho avuto questi problemi.
No, perché in realtà per uno che poi c'è stato e in effetti quei posti capisci quanto per chi conosce quella realtà che per noi è lontanissima, cioè questo stare in mezzo al nulla, questo avere strade sconfinate dove è un po' come quando uno pensa come su Mad
a Bacanella,
Max,
tipo
che vanno sempre dritti per strada, no? Dici, molto... cavolo, questi che corrono sempre dritti, vabbè, perché lì effettivamente è così,
fa molto Mad Max
in certe cose, e in effetti ti viene da dire non ha costruito un horror come al solito sparando cose assurde, no, è andato molto a cercare la realtà dei fatti, di come queste persone girano, ovviamente, zaino in spalla, metti la tenda ogni tanto, però sono le classiche situazioni, quando c'è una sorta di massacro di canguri, no? E uno dice, vabbè, questa è una stupidaggine messa lì perché fa scena, no, perché in realtà se tu guidi di notte nell'outback è una cosa sconsigliatissima, proprio perché succede questo, che le bestie che sono
invece
in giro,
che attraversarti un riccio
no, è che loro attratte dalle luci ovviamente vanno verso la strada, e quindi è ovvio che se tu carichi un canguro di 2 metri sul cofano non è una cosa molto consigliabile,
è un canguro suicida, appunto.
Non c'è un massacro di canguri, c'è una scena di inseguimento meravigliosa che richiama
Duel
tanti Duel, altri film eccetera del genere, dove a un certo punto nella fuga impazzita a un certo punto passa un canguro e viene spazzato via dalla macchina che attraversa. È uno dei tanti momenti adrenalinici del film, che sono veramente, a partire dalla prima scena che è da manuale, se vedete quella scena non vi
staccate. Questo film ha un prologo clamoroso,
sì.
No,
un prologo clamoroso e una parte a un certo punto di in cui c'è una sorta di game show iperviolento che è veramente la chicca del film e che dà l'idea di come sia scritto meravigliosamente questo film, che è un film di paura, di violenza fisica,
splatter,
ma non solo fisica, ma che mette insieme molti generi, che è scritto molto bene.
Stasera mi sento molto vicino al professore, quindi faccio domande e vi chiedo: qual è l'altro grande thriller storico girato nel deserto e nelle montagne australiane? È un grandissimo film di qualche decennio fa. Mi riferisco a un thriller con un serial killer. Anzi, in realtà sono delle studentesse che a un certo punto, facendo un picnic
a Engine Rock.
Bravissimo. Ah, ecco, bravo. Qui. Picnic a Engine Rock è un film molto molto bello. Quei panorami di questo film sono riproposti. Delle studentesse vanno lì, sì, ad un certo punto spariscono, letteralmente spariscono. Quindi io non ho visto
tra l'altro film, però ma l'originale Wolf Creek nel finale cita proprio Picnic,
esatto.
Il primo questo arriva 8 anni dopo. Di solito i sequel sono una merda, scusate.
Invece questo è meditato, però il risultato c'è, molto cinefilo secondo
assolutamente
me, anche atmosfera western.
L'ultimo film di questo genere, se vogliamo, che mi aveva colpito così tanto a livello di scrittura, quindi perché mi diverto molto a vedere questo genere di film, ma se poi non c'è niente intorno, non è divertente, è stato solo Enigmista, il numero uno, che è un film geniale, secondo me, incredibilmente geniale, e questo si avvicina molto per le trovate e per la scena in cui, se rispondi bene alle domande sull'Australia, certo, forse vivi, se rispondi male ti mozzo un dito.
Ecco, poi c'è anche da dire il tipo di personaggio, cioè questo mostro, definiamolo così, in realtà è fenomenale,
è una
serie di caratterizzazioni,
esatto, sono approfonditissimi personaggi.
Io volevo arrivare, cioè il personaggio, oltre al fatto che vi consiglio di vederlo in lingua originale con doverosissimi sottotitoli, perché c'è un australiano proprio slengatissimo, ma è parte del personaggio, perché tutto il film è fortemente caratterizzato culturalmente
rispetto a Salvini,
ma infatti ovviamente. Pensando a Salvini, vogliamo dire che forse se sbagli una domanda sull'Australia ti mozzo un dito può rientrare nel meccanismo del test di ingresso per
sarà
la
prossima, proposta.
Quando è tutto giusto non devi più usare l'euro.
Guarda che è una lettura trasversale,
no, ma... scherzi a parte, il regista Greg McLean afferma, virgolette, che il personaggio di Mick Taylor, cioè questo mostro di cui parliamo, è un'indagine sulla natura dell'identità nazionale australiana. In lui il conflitto tra passato coloniale, rancori storici, cicatrici culturali non trova risposta se non quella della vendetta spietata verso la specie introdotta. Quindi tema grande attualità,
è un
ragazzi.
Sadico sciovinista burlone
però divertentissimo, e che ha la qualità di tutti i mostri sacri degli horror, cioè essere immortale, perché sopravvive a delle situazioni incredibili. Sì, tu pensi ce l'hanno fatta, invece non ce l'hanno fatta mai, e il finale di questo film e il finale del precedente, che non spoileriamo, sono tutte e due pesanti, simili a loro modo, uno ancora più pesante dell'altro, non ve lo diciamo, andatevi a vedere.
Il serial killer poi è molto political correct, perché se la prende prima con i tedeschi e poi con gli inglesi.
Esatto. E ha una parolina buona per tutti.
Ah, sì, sì.
No, ragazzi,
è l'aggettivo per ognuno, diciamo.
È brillante, ironico a tratti, dei momenti di grande divertimento, ma in dei momenti ti dà un'angoscia tremenda, perché tu ti immagini nei panni di questi disgraziati lì in mezzo, di fronte a questa persona, sei veramente impotente.
Quindi è un film che non concilia il sonno.
Non concilia il sonno, assolutamente. Quasi però si può vedere di sera prima di andare a dormire. Non è di quelli che ti lasciano, no. Ti lasciano, oddio, non dormirò non per tre giorni. Te lo guardi, te lo godi. C'hai l'orrore, c'hai il momento.
Quasi divertito.
Vai letto quasi divertito, poi magari ci ripensi ai momenti. Comunque, guardatelo, è nei multisala. E noi invece sentiamo un pezzo storico, e storico non per questo film, ma per un altro un po' famosetto in cui andavano in moto.
Questo film,
voglia, un bel pezzo lungo. Questi sono ovviamente gli Steppenwolf, che erano in Easy Rider. E questa è Born to be Wild. A tra poco. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving place, buy all of the guns and pumps and explode into space, I like smoking lightning,
dancing with the wind. And I'm feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb.
Cazzo stai a dire?
Radio Film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
E l'avevamo detto all'inizio della trasmissione, siamo qui soltanto, no, non soltanto, per celebrare, ricordare lo scomparso Christopher Lee, il grandissimo attore inglese.
Beh, io per la precisione
sono venuto qua apposta.
Appunto, il grandissimo attore inglese che molti di noi ricorderanno soprattutto per il ruolo di Dracula. Se volete ve li leggo i film che ha fatto interpretando il personaggio di Dracula, che sono ben tipo 11, tutti per Hammer Film. Sono Dracula il vampiro, Le spose di Dracula, Dracula il principe delle tenebre, Gli amanti di Dracula, Una messa per Dracula, Il marchio di Dracula, 1972 Dracula colpisce ancora, I satanici riti e La leggenda dei sette vampiri d'oro.
E credo sia la volta in cui tu hai detto più R in un'unica
frase. Esatto. Tutti con Dracula.
Tutti con Dracula. No,
e comunque aggiungo che per Hammer lui ha fatto un sacco di film. La cosa curiosa è che il primo ruolo l'ha fatto da creatura, cioè da Frankenstein. Poi hanno scoperto che c'era la faccia da Dracula.
E da lì. Ricordiamo che ecco, Dracula l'ha fatto con Terence Fisher, grande regista con cui ha fatto una marea di film. Lui è il secondo Dracula storico, dopo iconico dopo Bela Lugosi. Però a differenza di Bela Lugosi, che come sappiamo, come sa chi ha visto Ed Wood, è stato fagocitato dal personaggio fino a, insomma, ecco, alla fine che ha fatto, lui era molto in conflitto col personaggio di Dracula, tant'è che pare dalle indiscrezioni, da quello che si dice, che rifiutò anche di firmare autografi perché non voleva essere legato a questo personaggio. Peraltro difficile legarlo solo a questo personaggio, perché ha fatto qualcosa come, ci siamo andati a vedere noi la filmografia, parliamo di tipo 200 film, e una cosa che mi ha colpito, 300 mi dice Rossi, una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata la varietà di personaggi che ha fatto, perché oltre al Dracula, per cui lo ricordano in tanti, lui ha fatto Amleto, ha fatto, vabbè, Dracula, abbiamo detto, ha fatto il Mastino di Baskerville, la mummia, Sherlock Holmes, Fu Manchu, Rasputin, ha recitato nel film di Dr. Jekyll, non sempre il ruolo del protagonista, non è che ha fatto il Dr. Jekyll, però ha recitato in tutti questi, i Tre Moschettieri, ha fatto un ruolo indimenticabile in 007, L'Uomo della Pistola d'Oro, Francisco Scaramanga, ha recitato in Allarme a Hollywood di Steven Spielberg, Gremlins 2, Scuola di Polizia, Sleepy Hollow, Il Signore degli Anelli, Star Wars, insomma, roba. E anche parlando degli ultimi, La Fabbrica del Cioccolato, La Bussola d'Oro, Hugo Cabret addirittura, mm-hmm. Cioè, tutti i ruoli anche piccoli, però ha recitato in una miriade di film. Ricordiamolo con oggi, stasera doveva venire il nostro amico Giacomo Calzoni della Cripta di Midian, che avevamo invitato ma purtroppo non poteva potuto venire per ragioni lavorative, ma lui l'ha ricordato dopo il suo decesso con un post meraviglioso su Facebook con la foto insieme agli amici di sempre e colleghi, Peter Cushing e Vincent Price, altre due icone, sì, esatto. Peter Cushing che faceva Van Helsing nel Dracula di cui parlavamo dopo, prima, e Vincent Price, vabbè, non c'è bisogno di dirlo, ha fatto una marea di anzi anche suo rivale in un certo senso,
rivale molto migliore, e hanno avuto anche entrambi una parentesi italiana di qualche anno,
non una parentesi, lui parecchio, aveva fatto la madre italiana e presa addirittura una cittadinanza,
sì, c'è questo cognome che
sì, cioè lui era molto legato all'Italia.
Comunque tra il 63 e il 65 lui gira quattro film in Italia del genere suo, insomma, che gli appartiene. Due sono capolavori: uno è La frusta del corpo di un certo John M. Hold, che in realtà è Mario Bava, e l'altro è La cripta l'incubo di Camillo Mastrocinque,
lo pseudonimo per i registi italiani.
E poi ha fatto anche La regina di Norimberga di Antonio Margheriti, che ricorderete in Bastardi senza gloria, citato.
No, non lo ricordavo.
Non lo ricordo.
Direttore, volevo aggiungere una cosa, non tanto su lui come attore, ma anche su lui come persona, perché in realtà leggendo in giro ci si accorge che lui ha fatto una vita abbastanza affine a quello che poi è andato a recitare, nel senso che comunque quando era giovane si arruolò volontario, quindi andò a combattere i russi in Finlandia nel 1939, volando, poi fu arruolato nella RAF. E grazie al fatto che parlava ben otto lingue, divenne un pezzo importante dello spionaggio. Una volta finito il conflitto, fu ovviamente congedato, e a quel punto iniziò la sua carriera nel cinema. Quindi, insomma, anche un personaggio che all'epoca. Stiamo parlando di uno che era nato 93 anni fa. Quindi...
Scusa, fra le otto lingue c'è anche il transilvano?
Ma può darsi.
No, parlava tante lingue. Tra l'altro, Fabio Cesarini ci ricordava che è entrato nel Guinness dei primati.
Sì, con oltre 300 apparizioni nel 2001. Quindi credo che sia arrivato ben oltre.
Ben oltre, ben oltre.
Apparizioni, ovviamente, non ruoli principali. Insomma.
Bene, mi sono imbattuto cercando materiale per questa cosa in una lista sul sito del British Film Institute, fatta da Jonathan Rigby, che è uno dei, diciamo, dei suoi esperti, dei suoi biografi, come
il papà di Eleanor.
Il papà di Eleanor Rigby, esatto. E ha fatto la lista, secondo lui, dei 10 film essenziali di Christopher Lee, da non perdere. Quindi vediamo se chi li ha visti, se siamo d'accordo, e comunque che, se non l'avete visti, segnateveli. Cominciamo da La maschera di Frankenstein del 1957, sempre di Terence Fisher. Lui dice che, come Peter Cushing, ha ripensato Frankenstein come un Machiavelli dandificato, diciamo, questo non saprei come tradurlo in italiano. Lì ha creato ha riconcepito la creatura come un bambino dal cervello danneggiato, una marionetta senza una volontà propria, quindi un'immagine di Frankenstein che poi è stata abbastanza
replicata.
Poi abbiamo Verso la città del terrore, o Tale of Two Cities del 57, di Ralph Thomas. Il mostro di Londra, ovvero The Two Faces of Dr. Jekyll, sempre di Terence Fisher, il suo commento è: dopo Dracula, diciamo, molti personaggi di bassa lega sono stati proposti a Christopher Lee, ma questo personaggio che ha fatto in questo film secondario gli ha dato un'opportunità perfetta per pulire il pavimento con la star del film, che era Paul Massey, nel senso, la sua interpretazione è stata di gran lunga superiore. La nave del diavolo, cioè The Devil Ship Pirates, film di pirati del 1964. Poi abbiamo, mi ricordava Hans Delbrück, Vita privata di Sherlock Holmes del grandissimo Billy Wilder del 70. Vuoi dirci due parole su questo? No, me l'avevi
chi ama il personaggio di Holmes, gli piace vedere dal cinema, non può non aver visto, non vedere La vita privata di Sherlock Holmes.
Lui ha un cameo, un ruolo secondario, quello del fratello di Sherlock Holmes, Mycroft Holmes, dice Rigby, alla fine del suo cosiddetto periodo cimiteriale ha interpretato questo ruolo. Poi abbiamo L'uomo della pistola d'oro, 1974, di Guy Hamilton, Francisco Scaramanga, uno dei nemici di James Bond più iconici, un ruolo che originariamente doveva essere di Jack Palance, invece è stato dato a lui, per fortuna, aggiunge Rigby. Ginna di Jamil Delavi del 1997, cinquantesimo anniversario della prima apparizione di Lee. E poi lui mette tra questi film anche il terzo film del Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, di Peter Jackson del 2003, e dice che Peter Jackson ha cancellato il megalomaniaco Saruman dalla release cinematografica del terzo film e consiglia a Rigby di vedere assolutamente la scena, l'impressionante scena della morte nella versione DVD e piangere per il vandalismo di montaggio della versione cinematografica. Per finire, 2005, John Anderson, Greyfriars Bobby, film che non conosco ma che, se lo dice Rigby, avrà un suo perché, insomma. Sì, prego,
una cosa
prego.
Interessante tra i film che hai citato è il sodalizio con Fisher, che se non ricordo male era uno degli artigiani della Hammer. La Hammer aveva sotto contratto una serie di registi con i quali lavorava meglio, e Fisher era uno di questi, una serie di registi, di attori. Io credo che davvero la grandezza e lo spessore dell'attore che stiamo ricordando derivi esattamente da quel periodo. Poi, come dire, è sempre difficile uscire dal periodo cimiteriale, come sempre difficile staccarsi. Ne sa qualcosa Bela Lugosi, appunto, che ne è uscito
malamente,
sì, appunto, forse non è mai uscito. Quindi davvero la grandissima forza di quest'attore è stato il fatto che si è rimesso in gioco in film completamente diversi. Forse un ritorno al cimiteriale proprio col Signore degli Anelli, se vogliamo, in cui
certo
reinterpreta proprio lo stesso stile, il ruolo del vecchio saggio mostro, eccetera, santone, in un certo senso sempre comunque quello stereotipo.
Se volete recuperare un sodalizio tra Fisher e lì, recuperate la furia di Baskerville, che è una versione appunto del mastino, fantastica, molto gotica, bellissima.
Quindi andatevi a recuperare, vi abbiamo dato una quantità di materiale per passare serate e serate, mentre il nostro direttore
vi porta negli Stati Uniti, o meglio a Nashville, Tennessee, dove fanno Tennessee, ci sono quelli che tirano i tappi nelle botti, quelle robe lì, e
John e Jim,
bravissimo, c'erano anche nel finire degli anni 70 personaggi, artisti come Townes Van Zandt, un cantautore ovviamente country, folk, quello lì, che ci ha regalato The Snake Song, che è un brano, 9 secondi di introduzione, puoi mettere play, dai, se
quando sei didascalico.
È un brano che è contenuto nella colonna sonora di Calvary, film che noi non possiamo parlarne, ma se voi ci aspettate a settembre ne parleremo.
Well, you can't hold me, I'm too slippery, I do no sleeping, I get lonely. You can touch me if you want to, but I got poison, I just might bite you. I light circles on the sunlight, shine like diamonds on a dark night. Ain't no mercy in my smiling, only things in sweet beguiling. Well, the future he don't find me, skin of in through dies behind me, solid hollow wrapped in hatred, not a drop of venom wasted. Here.
Nach dem Song geht es weiter mit der Bartraumfabrik.
Questa è l'ultima puntata di Bar Traumfabrik. Questa è l'ultima puntata della stagione. Un po' come a scuola.
Smith, scusa, ti devo dare una brutta notizia dalla regia. Abbiamo chiamato il professore, ma non risponde. No.
Io,
purtroppo,
infatti, volevo introdurre il professore proprio così, perché dico: dai, questo è l'ultimo giorno di scuola. I professori ci si sa, gli studenti ci sono. Gli studenti ci sono o non ci sono, ma i professori.
È permesso?
Ah, va, ma professore! Ma, dunque, ma professore,
ma è incredibile, no, caramba,
noi pensavamo in un'ora di buco dell'ultimo giorno.
Ho risposto al telefono perché passavo da queste parti e
ormai scusi professore, ormai a fine stagione non ci crediamo neanche, non ci impegniamo nelle puttanate.
Vabbè, io volevo trasformare questa puttanata in una simile gag dicendo che ero da queste parti e l'odore di urina
non esca dal personaggio, proprio sudore. Non esca dal personaggio, è caduro.
No, volevo semplicemente dirvi che l'odore di urina, di sudore, di hashish tipico degli studenti pre-interrogazione mi aveva attratto a voi, e quindi come dire, passando di qui ho sentito proprio questa flautolenza, ho detto: ma sì, andiamo a dare qualche giudizio, perché è tempo di scrutini, è tempo di votazioni. Sì, sarà difficilissimo riuscire a portarla in porto quest'ultima puntata. Partiamo dal cinema. Il cinema è morto, voto 3. Lo testimoniano le sagre, le rassegne, i festival, le retrospettive estive. Queste non sono nient'altro che i funerali del cinema come idea, come concetto. Una volta si andava al cinema per il cinema, oggi con i vari gemellaggi come cinema e vino, cinema e cibo, cinema e droghe leggere, cinema e droghe pesanti, cinema e fregna, ti scappa di fare classifiche come Coreste, i migliori film col peggior uso della batteria, Birdman, atto di virtuosismo compiaciuto che deride Hollywood e intanto gli fa l'occhiolino, commedia tambureggiante, cammina sul filo della rullata come quelle bacchette che in Whiplash percuotono la batteria, frenetiche e feroci, film silenziosamente rumorosi, diciamo così. Volevo dire una rottura di coglioni, ma mi sento di essere più pulito.
Rumoroso rende bene l'idea.
Film con il peggior...
La redazione non rispecchia, le parole del professore non rispecchiano necessariamente le opinioni della redazione.
Ah, prego, benissimo, prego. Quindi quando io vi scambio i pezzi voi ne fate un cattivo uso, ho capito. Migliori film...
Che Doroteo, Lupus, che Doroteo.
Miglior film con il peggior percorso scelto. Due film hanno mostrato come si può combattere in viaggio. Uno è Mad Max e l'altro è Selma. Impossibile non commuoversi mentre la folla nera attraversa il ponte della piccola città di Selma e viene assalita dalle guardie della principessa che nel frattempo ha perso un braccio, ma rimane notevolmente erotica tutta la faccenda. Ho confuso i due film,
forse sì,
miglior film con il miglior film con il peggior cinismo italico. Italiano medio e la commedia di Dante mostrano un aspetto della commedia all'italiana originale, quello di deridere i vizi capitale del nostro paese. Nessuno aveva mai osato tanto della nostra commedia all'italiana. Peccato la cattiveria, ne avessero messa un po' di più, forse gli autori li avemmo presi sul serio, come facciamo con quelli di Zelig o come i film del maestro Checco Zalone. Miglior film col peggior risultato. America Sniper e Black Cats, due grandi registi, firmano due opere fallimentari, esattamente perché li fanno come dovrebbero essere, esattamente perché appartenenti al loro stile, esattamente perché realizzati secondo le loro poetiche, magniloquenti, drammatiche e davvero molto molto belli, ergo non hanno incassato una sega. Queste manifestazioni sono le onoranze funebri della settima arte. Giudizio dunque sull'annata cinematografica, un'annata mediocre, più o meno come voi. Se mi permettete, io andrei ai voti che vi meritate.
Sono quelli che ci interessano particolarmente.
Stiamo tremando i quadri, siamo a giugno, escono i quadri, tornano vecchi.
Qualcuno di voi dovrà impegnarsi quest'estate.
Tornano vecchi ricordi, vecchi.
Allora,
scusate, che hanno tanto da ricacchiare?
Non lo so. Voto 8. Il migliore della classe alla voce hot, Fabrizio Cruciani, che ogni volta che inizia ogni, ma sì, ora c'è la spiegazione. Ogni volta che inizia Bartram Fabric e sono collegato da casa, aspetto la telefonata, mi chiedo se ho chiuso bene YouPorn, perché la sua voce è cioè, perché voi sapete, io aspettando Bartram Fabric inganno il tempo, e la sua voce
con Etherbrook inganni sì, il tempo con Etherbrook, sì,
esatto, io sento buonasera a tutti e benvenuti a una nuova spavilla, mi chiedo se le finestre, va bene. Daniele Pampanelli,
salutiamo.
Scusate, ho saltato una, voto 7 a Simone Rossi ed Hans Elbruck.
Insieme
raggiungete il 7.
Perché una volta c'è uno, una volta c'è un altro.
Le sue analisi sempre un passo più là della norma. Le sue letture sempre un passo più là del banale. Le sue recensioni sempre un passo più là dell'ovvio. Se facesse anche la gente da cittadina un passo più là della porta, forse Pampanelli smetterebbe di ridere ai titoli in tedesco e a uomo sul confine. Con le sue recensioni montate all'Heidi, nebbia come il suo cane, i suoi giudizi sul cinema dell'uomo sul confine sono davvero qualcosa che ci manca. Bene. Daniele Pampanelli, voto 7. Per lui parlano le immagini. Venne definito da qualcuno novello Tullio Pericoli in salsa donca. Visto le sue ultime grandi manifestazioni, forse è da correggere il tiro e definirlo novello Andrea Pazienza, ma tenetelo lontano dall'alcol e le droghe pesanti. Voto 5 e mezzo, andiamo in basso. Voto 5 e mezzo all'onnipresente Marco Della Torre. Presenzialista.
Che non c'è stasera, lo sappiamo.
Bullizzato anche dal programma.
Anche lui, ciao Marco.
E puntuale nelle sue correzioni a chi sta parlando al microfono, quest'anno è stato meno preparato. Qualcuno ha giurato di vederlo in tunica d'antico romano mentre aggiustava bighe al pit stop del Circo Massimo. Ottimo intertempi ai cambi delle, dei cavalli. Comunque,
vabbè, allora professore, facciamo 6 meno meno, così facciamo non torna meno. A settembre, via.
Simone Smith, voto 6 meno. La sua capacità di condurre il programma è ottima. Ha ridimensionato il livello di gaff e ora e da un paio a puntate è passata ad un paio a settimana. Quindi continua così Simone e passerà ad un paio ogni Bartram Fabric. Laszlo, voto 5 e mezzo. Condivide con Della Torre la minor presenza e il miglior numero di battibecchi. L'arredamento della radio tira un sospiro di sollievo per le sue esagitazioni, soprattutto le serie.
Le serie lo salutano.
Lupus, voto 7.
Troppo, professore.
Condivide il secondo miglior posto.
C'è Lecchino! Lecchino!
Ha portato qualcosa!
Bravo, esatto!
C'è Lecchino del professore!
Beh, buonissima! Buonissima. Era veramente molto buona! Allora,
mi aveva detto che le serviva il pezzo esatto. Per stasera io.
Voto 7, come il protagonista di Whiplash cerca di tenere il tempo, ma ogni volta dice "It's not my time", si vendicherà con tutti un giorno registrando una finta puntata di Bartram Fabric in cui darà false scalette a tutti. Quella registrazione diventerà la sua playlist, mentre tra sé e sé mormora "Vi avevo detto di tenere il tempo, me l'avevo detto".
E aggiungerò
"Silenzio assoluto dentro l'aulo". Air Director, voto 6 e mezzo. La sua rubrica Musica in HD gareggiava in vitalità con "Adesso viene sera" di padre Enzo Bose dal monastero scusate, dal padre Enzo Bianco dal monastero di Bose. Quest'anno è cresciuta in ritmo e protestantesimo sta tremando per il podio di trasmissione religiosa con più verb. Ma lui perlomeno ci aiuta quando siamo depressi, e non con una preghiera ma con buona musica in HD. Concludiamo, voto 5 al professore. Consumato il pezzo, riprenderà la sua oscura vita settimanale alla ricerca di vitali fili da distruggere, consumato nel suo intero dall'alter ego che vogliono uscire fuori peggio del film dell'esorcessa. Forse davvero è mai giunto il tempo del ricovero e di una buona dose di vacanza. Quindi ragazzi, studiate, ripresentatevi e buone vacanze a tutti.
Si è consumato il pezzo, professore, non si preoccupi, e lo ricordo io per un set l'anno prossimo.
Grazie professore. E in vacanza ci andiamo di sicuro.
Direttore,
mi raccomando, HD è brillante come protestantesimo richiede.
Sono emozionato. Com'era?
Io sì, infatti ha ragione.
La volevi mettere?
La volevo mettere.
Ma perché non sentiamo niente nelle cuffie?
Come non sentite niente?
Io sento. Ascolta bene, aspetta.
Io sono emozionato.
Senti,
allora
Smith.
Tu non senti ciò che dico.
Allora, io sono emozionato anche perché la musica in HD dell'ultima puntata ha beccato un'uscita cinematografica imminente che meritava di essere portata in trasmissione e è sicuramente un qualcosa che noi a inizio luglio andremo a vedere al cinema, sperando che almeno in Umbria, non dico a Perugia, qualcuno decida di farlo. Allora, che succederà lunedì 6 luglio? In diretta via satellite dal Soldier Field di Chicago arriverà nelle sale italiane Fair Tree Well, ovvero...
Ah, scusami, io pensavo che il 6 luglio c'era la cena di Bartram Fabric.
No, non la possiamo fare il 6 luglio. Ovvero la celebrazione dei 50 anni dei Grateful Dead. Grateful Dead, uno dei...
Ma lei sta scherzando!
Eh sì, uno dei miti della musica mondiale, che si riunirà, i quattro Grateful Dead, quelli rimasti in vita, purtroppo se ne sono andati, che ovviamente, diciamo, se da una parte ci rendono entusiasti, siamo contenti che succeda questa cosa, da un'altra ti viene un pochino di malinconia, perché stiamo vivendo su una strapella l'epoca della celebrazione del grande rock. Perché? Perché nel 2012 hanno cominciato i Beatles, Dylan, i Beach Boys, poi i Rolling Stones e gli U, insomma, fondamentalmente tutti stanno compiendo 50 anni, tutti si stanno ritirando ovviamente dalle scene, quindi noi che siamo cresciuti con il grande rock americano o inglese in certi casi degli anni 60 dovremo rinunciare a vederli sui palchi, a sentire nuove cose, eccetera eccetera eccetera. Comunque, tornando ai Grateful Dead, questo loro lungo addio si svolgerà appunto a Chicago, quindi hanno deciso di fare 3 giorni di concerto, 3, 4, 5 luglio, e poi una coda straordinaria il 6, che è appunto lunedì che dicevo, dove nei cinema di tutto il mondo verrà trasmessa, Italia compresa, quest'ultimo dei 3 concerti, e fondamentalmente diciamo che l'evento ha acquisito delle dimensioni epocali. È sicuramente un modo per rivivere la leggenda di queste loro interminabili performance, perché loro sono un gruppo che fondamentalmente è vissuto sull'improvvisazione musicale. E ho letto una frase di uno dei quattro, di Kreutzmann, che dice: celebrare il nostro cinquantenario non è solo un modo di ricordare, non vogliamo solo far rivivere il passato. Noi abbiamo sempre improvvisato musica sul palco, musica nuova che nasceva nel momento, e faremo lo stesso anche questa volta. Quindi fondamentalmente nessuna lacrima pensando al passato, ma soprattutto la voglia, no, alla loro età, di guardare al futuro. Loro chi sono fondamentalmente? Ben California,
questo non mi ricordo.
Te lo spiego io, che appunto 50 anni fa ha aperto fondamentalmente la strada alla psichedelia rock. Soprattutto loro sono ricordati come tra i massimi sperimentatori dei confini della percezione, all'epoca in cui si sperimentava con l'LSD, e musicalmente blues e rock si confondono nelle loro opere. Sono molto più che una band musicale, perché fondamentalmente loro sono importanti nella storia degli Stati Uniti. Negli anni 60 e 70 hanno segnato la loro storia, soprattutto perché hanno rappresentato l'idea di libertà che volevano gli Stati Uniti in quell'epoca. Loro hanno girato l'America come una grande famiglia, nel senso che c'erano i loro fan, una comunità vera e propria chiamati Deadheads, che avevano i loro riti, le loro regole, si vestivano uguali, avevano dei mezzi di locomozione particolari, perché...
È una qualità!
Certo, assolutamente, hanno creato una sorta di carovana che li ha seguiti per tanti anni in giro per gli Stati Uniti. Il loro motto era: puoi unirti a noi se vuoi, puoi andartene se vuoi, non sappiamo cosa accadrà, ma tutto quello che sappiamo è che non ci guarderemo indietro. Questa era un pochino la loro cosa. Comunque, al 57° posto nella lista dei 100 artisti più grandi di tutti i tempi, secondo Rolling Stone, hanno una discografia abbastanza importante, perché 24 album in studio più tantissime raccolte e innumerevoli album live, alcuni classici da Tracking, Touch of Grey, Casey Jones, Friends of the Devil, insomma ci sono un sacco di cose che vi consiglio di andare a ricercare. E anche una curiosità per chiudere: il loro paroliere è il poeta Robert Hunter, che è Robert Hunter tra i primi sperimentatori degli effetti allucinogeni dell'LSD della mescalina. Lui dal 69 amico, sì, amico di Jerry Garcia, che era il mitico frontman che è scomparso nel 95, è stato fondamentalmente il creatore dei loro testi. E allora, chiedendo al nostro amico Lupus di partire con questa canzone che vi vogliamo regalare in chiusura, stiamo parlando di China Cat Sunflower, vi leggo un pezzettino scritto da Robert Hunter per Therapy Station. Fai che la mia ispirazione fluisca in linee che suggeriscono ritmo e che queste non mi abbandonino finché il mio racconto non sarà finito. E allora, noi celebriamo i Grateful Dead, io chiudo la mia musica in Academy per quest'anno e con China Cat Sunflower vi appuntamento dopo per l'agenda. Dai, dai, Lupo.
Ciao!
Non ridete, vi veto, puppini, vi veto!
Nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Per l'ultima volta ho il piacere di richiamare tutti al silenzio con ansia e preoccupazione, perché
con ansia e preoccupazione
perché vi dico
silenzio assoluto dentro l'aulo, silenzio ti tompa tompale, silenzio sacrale di sacro.
Perché comincia, come sempre, la agenda cittadina. Ma attenzione, non è di Hans Delbruck. Mi sa che la facciamo fare a Fabrizio Cruciani,
sì,
per fargli guadagnare la
sorpresa. Otto, se ne deve sono curare. Un generoso e se l'hai guadagnato. Vieni, Fabrizio Cruciani.
Si abbassa la media.
Vieni, vieni.
E state attenti, no, effettivamente il vostro YouPorn probabilmente è chiuso. È Fabrizio Cruciani che sta proprio leggendo la
c'è un carraggio. C'è una cosa importante, ti devo dire, Fabrizio. Sì, metti le cuffie innanzitutto, fondamentale che tu abbia le cuffie. E ti devo dire soprattutto,
dai, sfrigati cazzo.
Ok, anche con una certa ansia,
guarda faccia di culo.
Ma anche l'offese non l'avevo immaginato. Allora, agenda cittadina, definiamo le giornate tra il 12 e il 17 giugno.
Che noia!
Lo so, ma dammi tempo.
Stiamo andando in super diretta. Lui non sapeva niente fino a 7 secondi fa.
Però scusa, ecco. Fabrizio!
Piano, porca puttana, che si rompe tutto!
Questa è classe, quella di Fabrizio Cruciani è classe.
È molto agitato il pubblico.
Fatelo parlare.
Allora, Gaia con una bottiglia di prosecco importante.
Pronta a stapparlo. Dunque, sta per chiudere il Sant'Angelo e apre il frontone. Quindi, per la programmazione andate su www.cinegatti.it e vi segnaliamo nei prossimi giorni che sarà
Grande!
Grande!
Il fantastico Dunque ci sarà Il Sale della Terra di Wim Wenders.
Grande!
Domani sera, quindi proprio sabato 13 giugno stiamo parlando. Sì,
sì, sì, sì, parliamo proprio di domani.
Ok, Il Vizio di Forma di Paul Thomas Anderson, martedì 16 giugno. Anime Nere di Francesco Munzi, lunedì 22 giugno.
E salutiamo Giulia D'Amato che ha partecipato a questo film. Che non sappiamo se ci ascolta, ma ha partecipato a questo film. Nostra grande ascoltatrice.
Grande Giulia.
Grande.
Fabrizio, bellissimo film. Fabrizio Crucini più brillante,
Crucini brillante,
passa la media, sì,
Crucini, forza. Lo stiamo lanciando il film del dai,
passiamo ad un altro cinema.
Scusa,
passiamo
un'altra piccola cosa, Fabrizio.
Dai, muoviti.
Allora, andiamo al cinema Méliès e ci sarà fino a mercoledì.
Attenzione.
Ah, c'è stato l'errore. Vabbè,
si dice Méliès.
Ma non sa niente.
Permesso? Il professore vorrebbe abbassare di mezzo voto il voto.
Aspetti la fine.
Aspetti la fine, appunto.
Méliès, che peraltro era
un grande regista.
Il grande Méliès fino a mercoledì 17 ci propone Einstein in Messico.
No!
Questa è imperdonabile.
Siamo ai limiti.
Recupererò. Vedo nuove pronunce in inglese.
Einstein in Messico. Più o meno siamo sui livelli del David di Donatello.
È vero. Non so. Vabbè, Einstein in Messico aveva detto la sua.
Potrebbe essere il sequel, chissà.
Ma non mi rompere i coglioni.
Hai ragione. Dunque sarà Eisenstein in Messico di Phil Greenaway, giusto? Phil in
No, Peter.
Phil?
Niente, ormai è entrato nel pallone.
Totalmente.
Forza, riconcentriamoci. Allora, ripartiamo.
Ricontriamoci. Passiamo
al postmodernissimo.
Postmodernissimo. Fino a mercoledì 17 ci sarà The Tribe.
Ci lo dici di chi è?
Di un regista molto bravo.
Scusate.
Guarda. Ecco, c'è Vicentello per Benigno.
Passiamo poi a Calvario di John Michael McDonagh. Padre James Brendan Gleeson raccoglie la confessione di un fedele che a 7 anni ha subito delle violenze da parte di un altro prete ora defunto. L'uomo le informa che si vendicherà uccidendo lui e che gli restano 7 giorni di vita. Questa era una breve sinossi.
Categoria bondage su YouPorn.
Esatto. Sei a posto, cazzone, o ti rompo la scopa in testa.
Poi passiamo a Acrid, non so come
ci fidiamo, non lo sappiamo neanche
di un altro bravissimo regista che però non citeremo perché è un po'
complicato. No, quello, scusa, il titolo, il regista di questo film vorrei che lo dicesse
Anzi lo conosce.
Avanti.
Ho appaltato con
legga il titolo del il nome del regista.
È semplicissimo. Kiarash Asadizade.
Ah no, ma ho sbagliato regista.
C'era solo un aereo.
Mi sono tranquillizzato molto.
Ed è un film iraniano su relazioni, tradimenti e drammi domestici. Poi martedì 17 ci sarà l'evento già annunciato di Luis Bacalov.
Martedì 16.
Ma martedì, qui hanno scritto martedì 17, non è colpa mia. C'è l'errore.
Mezzo voto.
Abbassiamo la media anche a lui.
No, alla redazione. No, scusate, se vogliamo fare il calcolo di quanto uno scrive, io ho mezzo voto in più, se no facciamo finta che è stata la redazione.
Poi ci spostiamo nel Borgo Venticino.
Posso dire una piccola cosa?
Lo sapevo, sono circondato da stronzi.
Prego.
Al Cinema Zenith fino a mercoledì 17 ci saranno Le Regole del Caos, film di Alan Rickman con Kate Winslet. Anche qui la diciamo una breve sinossi.
Ma sì, ma dai.
Tanto per facilitare la questione. Allora, Sabine De Barra, Kate Winslet, donna forte e anticonformista, lavora come paesaggista nei giardini e nelle campagne francesi. Per merito del suo talento, le viene assegnato un incarico alla corte di Luigi XIV per realizzare uno dei giardini principali del nuovo palazzo di Versailles, vivendo così direttamente l'intricata rete di regole ed etichette della nobiltà di corte.
Che noia questa. Mamma mia. Citando Massimo D'Alema, con quella voce puoi dire quello che vuoi.
Comunque, è cascato un marone.
Fabrizio,
sì.
Coraggio!
Andiamo avanti e parliamo di sempre dello Zenith. Fino a domenica 14 c'è È arrivata mia figlia di Anna Muilaerts. Cioè, sì, finale perché è brasiliana.
Sì, è brasiliana, bravo. È stato molto bravo.
Rialziamo la media, per favore.
Avete notato come ha detto figlia.
Lunedì 15 invece Finding Fela, il doc di Alex Gibney, appunto sulla vita di Fela Kuti, parte da un musical di Broadway, appunto dedicato a Ferakuti, per viaggiare a ritroso nella vita e nella carriera del musicista nigeriano.
Accorrete, molto da vedere, da vedere.
Sembra
da
molto interessante. Poi andiamo nelle zozzerie del multisala.
No, non sono zozzerie. Stasera ci sono dei suggerimenti di cose che ci piacciono nei multisala.
Di un film che è stato proposto poco fa, che è Wolf Creek 2 di Greg McLean e Jurassic World di Colin Trevorrow.
Ecco, questo volevo.
Invece da
questo volevo.
Ah, era pieno di fantastiche R. Però puoi sempre annunciare
io
i recuperabili.
Io dirò il terzo film dei recuperabili.
Ok. Allora, già usciti, che però appunto si possono rivedere, Il libro della vita, Il racconto dei racconti,
Youth,
Youth. E Tomorrowland.
A proposito di merda.
E per finire Tomorrowland. Scusate, ma l'agenda non era prevista.
No, ma alla fine devo dire che, nonostante tutto, la tua prestazione
facessi manigolata a un verme.
Vabbè, insomma, dai, te la sei cavicchiata.
Dai.
No, scherzi a parte. Abbiamo messo in mezzo e sottoposto a questo battage di puttanate
per farlo sudare un po' di più.
Continuo, ma in realtà è solo perché non vorremmo mai staccarci da voi. Siamo 7 minuti in ritardo, come da tradizione,
e non vorremmo chiudere
affatto, però dobbiamo farlo. E
come diceva l'arcangelo Capriello, mo ve lascio e vado nel tinello.
E detto questo, non mi resta, come al solito, che salutarvi e ricordarvi che il programma è stato scritto, ideato da Laszlo Kovacs, anzi è scritto da Lucus Jonnerboy, Simone Smith, al director e Hans Delbruck.
Alla ringraziamo, alla salute.
Il signor buonasera, Fabrizio Cruciani, grazie Monica, Martin Oscar Mester, grazie agli ospiti Fabio Cesarini, Gaia Luna Discepoli, Fabrizio Cruciani, Simone, professore Andrea Fioravanti. Finalmente è estate, ci vediamo l'anno prossimo, speriamo, se non ci cacciano. Noi andiamo in vacanza, ma probabilmente non nell'outback australiano. Voi andate al mare, andate in montagna, andate in campagna, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
Voglio perdere una cosa, ma manco voglio perdere una struttura.
Io penso che lui mi odia. Davvero, credo che voglia uccidere.